/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovate all'ascolto di Slash Radio Web. Chiara Maria Gargioli che vi parla qui dai microfoni di via Faleria. Dall'altra parte del vetro salutiamo subito Max Alessio e vi vado a ricordare, prima di cominciare il nostro appuntamento mensile con Iura, quelle che sono le modalità per poterci ascoltare e per poter interagire con noi. Allora, potete andare sulla pagina di Facebook, alla pagina Slash Radio Web, dove troverete il video che potete anche condividere. Potete altrimenti ascoltarci tramite Alexa, basta dire ascolta / Radio Web, oppure apri / Radio Web, o ancora attraverso il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Zaps, la voce Ascolta Radio. E naturalmente l'altra modalità è quella dell'applicazione, che si può scaricare gratuitamente, va bene sia per un sistema iOS che Android. E allora iniziamo subito, perché vedo già collegati gli ospiti di questa puntata. Oggi il tema è un tema particolare, perché il titolo di questa trasmissione è Compio 18 anni, che devo fare? E allora, il compimento della maggiore età infatti non è solo un'occasione per fare festa, no? Ma diventa anche un passaggio molto importante sotto gli aspetti giuridici, civili, amministrativi, e lo è ancora di più quando ci sono neomaggiorenni che sono delle persone con una disabilità. Le loro famiglie spesso chiedono quindi indicazioni, suggerimenti su diversi aspetti, sui verbali di invalidità di cui sono in possesso, su quella che può essere la concessione di nuove provvidenze, sull'assegno unico, ma anche su risvolti che spesso sono e si possono mostrare più delicati, un po' più difficili, come le forme di tutela che talvolta possono essere opportune. Allora, con chi affrontiamo questi argomenti? Ma naturalmente con i nostri ospiti fissi, Mario Girardi e Carlo Giacobini, ben trovati, presidente e direttore dell'agenzia Iura. E poi con due esperti che ci aiuteranno ad orientarci per il meglio, che adesso ci presenteranno. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
Buon pomeriggio a te, Chiara, e a tutti gli ascoltatori e ai nostri ospiti.
Mario, allora, presidente, lascio a te la parola un po' per introdurre questa puntata e presentarci anche gli ospiti.
Allora, già più o meno 3 anni fa avevamo fatto una puntata insieme con la radio su questa tipologia di argomenti, però anche considerate le richieste, i quesiti che arrivano all'agenzia Iura, abbiamo ritenuto opportuno ritornare su questi argomenti, perché ci sono sempre aspetti da chiarire. Poi c'è soprattutto anche qualche novità legislativa, per esempio l'assegno unico, ci sono soprattutto dei chiarimenti, qualche tentativo di semplificazione per i neomaggiorelli da parte dell'INPS, anche delle nuove tipologie di comunicazione da parte dell'INPS in prossimità di 18 anni, quindi è bene specificare questi aspetti. E in questo, per esempio, ci aiuterà la dottoressa Angela Magazzù, che è funzionaria della direzione nazionale per l'invalidità dell'ente INPS, e che quindi da tanti anni collaboriamo con la dottoressa, è sempre molto disponibile e sicuramente anche oggi ci aiuterà a chiarire questi aspetti. Altro elemento, per esempio, è quello nel caso in cui la persona che compie 18 anni per le patologie o le situazioni in cui soffre non è in grado di determinarsi, quindi non è in grado di comprendere la documentazione e apporre la propria firma. Cosa succede? Quali tipologie di tutele si possono prendere in considerazione? Qui anche di questo abbiamo parlato, considerando che ormai l'interdizione è un tipo di intervento residuale, in molti casi si parla di amministrazione di sostegno, ma se qualcuno degli ascoltatori lo ricorda, ne abbiamo già parlato, però anche in questo caso è bene ritornarci per ricordare un po' di che istituto si tratta e quando è il momento di attivarlo, subito ai 18 anni, prima, dopo, qual è il suo utilizzo più congruo. E in questo caso ci aiuterà sicuramente la dottoressa Francesca Baldasso, che è già stata anche lei nostra ospite e che opera nell'associazione PICOS di Treviso, che accompagna e aiuta ormai fin dal sorgere proprio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno tutte le persone e le famiglie a loro si rivolgono per essere accompagnati in questo iter per ottenere l'amministrazione di sostegno. Ecco, quindi è un momento di passaggio che presenta diversi aspetti e qui pian piano cerchiamo di approfondirli per questa ora che abbiamo a nostra disposizione.
Benissimo, grazie Presidente. Allora iniziamo subito perché tanti sono gli argomenti. Inizio interpellando Carlo e Giacobini, naturalmente. Iniziamo proprio infatti con la parte delle provvidenze economiche, cioè di pensioni, assegni che vengono erogati al compimento della maggiore età. E quindi ti chiederei, Carlo, di fare un rapido elenco di quelle che sono. Di quelle che sono e quali sono gli importi, e ci riferiamo ovviamente ad introiti che prima di 18 anni non sono riconosciuti.
Esattamente. Allora facciamo un rapidissimo riepilogo di quelle che sono le provvidenze in più che vengono ottenute al compimento del 18esimo anno di età. Quindi non facciamo riferimento all'indennità di accompagnamento, che quella può iniziare già da per maggiore età, ma facciamo riferimento alle pensioni, ai cili assoluti non ricoverati ai ciechi civili, agli invalidi civili parziali e totali e ai sordi. Ecco, teniamo presente che la cifra in questo caso è uguale. Quest'anno c'è una cifra quasi magica che è 333,33 euro, facile da ricordare. In questo panorama fa eccezione la pensione agli invalidi civili assoluti che è di 360,48 euro, sempre per il 2024, la provvidenza stimata per ora da INPS nel corso del 2024. Da ricordare che per gli invalidi civili parziali, qui non spetta la pensione ma l'assegno mensile, il limite reddituale è molto più basso che quello previsto per sordi, ciechi e invalidi civili, ed esattamente è 5.725,46 euro. Quindi hanno un limite reddituale molto più basso di quell'altro che è invece quest'anno 2024 19.461,12 euro. Alla maggiore età ricordiamo che è anche prevista una maggiorazione della pensione ai gli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi. Arriva ad un massimo di 401 euro in più rispetto alla pensione, virgola 72, mettiamoci anche le virgole, però in questo caso è fissato un limite reddituale che funziona in un altro modo, ne abbiamo parlato l'altra volta, a 9.555 euro se il pensionato è solo. Il pensionato e coniugato sono 16.552. Vi ricordate come funziona in quel caso il limite reddituale? Funziona diversamente rispetto al limite reddituale per le pensioni e gli assegni, significa che quanto più ci avviciniamo a quel limite di 9.500 euro pensione inclusa, quanto più cala la maggiorazione, finché si azzera quando i nostri introiti arrivano a 9.550 euro. Quindi la persona che è titolare di pensione, ma anche supponiamo di una reversibilità, di una borsa lavoro, di un altro tipo di introito, vedrà ridurre o azzerarsi la maggiorazione massima. Chi è completamente privo di redditi o di introiti o altro genere di introiti, appunto, riceve sicuramente la maggiorazione massima per quell'anno di riferimento, e quindi 401 euro circa. Ecco, questo è il quadro complessivo di quello che avviene tra i 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, e è quello che succede, dovrebbe succedere subito dopo, per cui l'interesse chiaramente è notevole. È ancora più notevole per i titolari di indennità di frequenza, anche quella 333 euro, che al 18° anno di età decade.
Ecco, infatti, quindi la domanda che ti volevo fare è proprio questo, cioè compimento di 18 anni, questa concessione avviene automaticamente oppure no, e soprattutto bisogna presentarsi a nuova visita?
Sì, questo è un elemento molto, molto importante. Adesso noi dovremo distinguere i titolari di indennità di frequenza da una parte, uh-huh, e i titolari di indennità di accompagnamento, già titolari prima del 18° anno di età, di accompagnamento e di comunicazione, quindi ciechi civili, totali, invalidi civili totali e sordi che hanno l'indennità di comunicazione, che compiono il 18° anno di età da una parte, e i titolari di indennità di frequenza appunto dall'altra. Partiamo dal primo, cioè dal grosso, da chi è già stato riconosciuto al massimo dell'invalidità o al massimo della cecità. C'è stata una norma di semplificazione nel 2014, era il decreto legge 90 del 2014, che poi è stato convertito nella legge 114, che è molto importante da un punto di vista di semplificazione, non ha introdotto solo questi aspetti di cui parliamo oggi, cioè i neomaggiorenni, ma anche altri aspetti che riguardano l'accertamento della validità dei verbali, le revisioni, alcune competenze di INPS ed altro. È una norma che, a mio parere, ma poi ne parlerà sicuramente anche la dottoressa Magazzù, è stata importante anche di svolta in termini di riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti.
Sentiamo un po' male, Carlo.
Tra le altre cose, per quanto riguarda i neomaggiorenni,
Okay. Ti sentiamo male, Carlo, scusami, ti devo interrompere. Prova un attimo a smutarti a mutarti e a rismutarti, perché forse è un problema di connessione. Sì, adesso ti risentiamo. Se ci ripeti un attimo l'ultima parte, per cortesia. Non sentiamo più.
No,
ti sentiamo a tratti, non capisco com'è. Di punto
mi
in
sentite?
Bianco. Sì, adesso sì.
Mi sentite meglio?
Io adesso ti sento, non so se facendo un discorso continuato riusciamo, ti perdiamo oppure no. Ritenta, Carlo, proviamo, facciamo le prove.
Sentite?
Sì, ti sentiamo. Proviamo a chiamarti per telefono, Carlo, perché non ti sento più in questo momento, mi sei completamente scomparso. Non so per quale tipo... Va bene, allora intanto nel frattempo, visto che non riusciamo a recuperare Carlo, Mario, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, vuoi completare un attimo quello che Carlo stava dicendo?
ci sono appunto coloro i quali si trovano nella condizione appunto di cecità assoluta.
Ecco, è tornato Carlo?
Sì,
Sì,
forse sicuramente adesso mi
ecco.
sentite
Sì,
meglio.
ti sentiamo,
Sì,
perfetto.
no, dicevo, quella norma è
Ok,
stata
grazie.
particolarmente importante.
C'era Mario che aveva preso la parola, lo
Stata
salutiamo di nuovo
particolarmente.
allora e
No, no,
lasciamo,
no, prego, prego,
lasciamo a
perché
Carlo.
se no. Ah.
Vai.
Date l'inconveniente. Quella norma è stata particolarmente importante perché ha rivisto appunto i procedimenti rispetto ai neomaggiorenni. Stiamo parlando della legge 114, nel caso qualcuno
Del
del
2014, sì.
2014, nel caso qualcuno avesse perso la battuta di prima. Che cosa prevede nella sostanza? Secca secca. Prevede che i titolari di indennità di accompagnamento, ciechi civili e invalidi civili e di comunicazione, al compimento del 18° anno di età non siano tecnicamente a visita come avveniva in precedenza. E quindi viene erogata automaticamente la pensione da invalidi civili o da ciechi civili assoluti con una mera presentazione del quadro socio-economico e quindi del modello AP70. Quindi devo solo dimostrare il mio quadro AP socio-economico con la presentazione del modello AP70 al compimento della maggiore età. Quindi aspetto il compimento della maggiore età e presento questa documentazione. INPS eroga continuativamente la pensione oltre all'indennità di comunicazione o di accompagnamento. Un pochino diversa è per le indennità di frequenza. L'indennità di frequenza cessa al 18° anno di età. Che cosa prevede la norma? La norma prevede che già su questo, tra l'altro, INPS uscì tempestivamente come nel 2014, 6.512 se non ricordo male, prevedendo che in adesione a quello che prevede la norma, già entro 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, o meglio, entro i 6 mesi antecedenti la maggiore età, i minori con titolari di indennità di frequenza potessero presentare domanda di concessione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età, quindi compimento della maggiore età viene erogato intanto l'assegno. Poi, successivamente avviene un accertamento vero e proprio. Quindi, titolari di indennità di frequenza vengono risottoposti a visita, titolari di indennità di accompagnamento no. C'è una modulistica specifica per questi casi, perché in questo caso si richiede l'accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 25,5 del decreto legge 90 del 2014. Quindi c'è una modulistica specifica. Chiaramente, in caso di accertamento della sussistenza di quelli che sono i requisiti sanitari, alla fine, all'esito della prevista visita medico-legale, poi saranno tenuti comunque a presentare il famoso modello AP70, quindi il loro quadro socio-economico. Lo accennava Mario prima, ancora oggi abbiamo molte difficoltà con le famiglie, anche in alcuni casi quando c'è la mediazione del patronato sindacale, nella adesione e nella comprensione esatta di queste disposizioni. Ad esempio, non è infrequente che accada che comunque sia venga richiesta la valutazione di validità civile anche per i titolari di indennità di accompagnamento, addirittura molto prima che si compiano i 18 anni di età. Quindi ci troviamo con verbali di con indicazione minorenne, perché si fa magari riferimento a quando è presentata la domanda. Oppure anche persone con indennità di frequenza, genitori di persone con indennità di frequenza, che questo è un problema di comunicazione, che non hanno contezza di questi meccanismi, quindi sembra che attendano che prosegua l'indennità di frequenza finché c'è una frequenza scolastica, non sapendo oppure ignorando il fatto che ai 18 anni decade, e tutta una serie di altre fattispecie. Questo è anche uno dei motivi per la trasmissione di oggi. Io probabilmente sono un po' volato su alcuni aspetti, complice l'interruzione telefonica, confidando molto poi su alcune precisazioni, la prego di integrare, dell'autoressa Magazzù. Che
infatti,
questi processi
sì, adesso diamo la parola anche ai nostri esperti, giustamente agli ospiti di questa trasmissione, proprio per questi argomenti. Quindi mi rivolgo alla dottoressa Magazzù. Naturalmente, se ha delle integrazioni a quanto detto finora, le faccia, insomma, sono molto gradite, perché Giacobini prima e ancora Girardi citavano nuove, relativamente nuove prassi di IMS proprio per i minorenni che stanno per avvicinarsi alla maggiore età. Ecco, su questo racconta un nostro ascoltatore di essere stato avvisato direttamente da IMS di cosa fare al compimento della maggiore età. È un'informazione, cioè è corretta questa informazione? Funziona davvero così sempre, oppure a qualcuno può sfuggire?
Allora, chiaramente i minori sono un problema, perché nonostante la semplificazione della legge 114, chiarissima, che ha comportato per le categorie che sono state indicate, no? Sostanzialmente l'accesso alle prestazioni per maggiorenni senza bisogno di un ulteriore accertamento sanitario. Questa è la chiave della 114. Quindi i minori già titolari di indennità di accompagnamento per invalidi civili, i minori titolari di indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, i soggetti titolari di indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età accedono alle prestazioni, ovviamente da maggiorenne, previste per legge, cioè parliamo di pensioni. Sulla base di che cosa? Esclusivamente sulla base di una comunicazione che l'istituto chiede a questi soggetti 6 mesi prima dal compimento della maggiore età. Cioè l'istituto chiede a questi soggetti, a tutti questi soggetti, di trasmettere gli elementi socio-economici necessari per liquidare la prestazione da maggiorenne. La prestazione da maggiorenne, come è stato indicato in precedenza, sono prestazioni sottoposte a limiti reddituali, ovviamente. Ecco perché vengono richieste queste certificazioni. Quindi l'istituto d'ufficio, 6 mesi prima del compimento della maggiore età, invita questi soggetti a presentare il modello, questo modello socio-economico, che così che cosa consente? Consente che le indennità non sono sospese alla maggiore età, la prestazione da maggiorenne, cioè la pensione, chiamiamola così, che è più semplice, viene erogata nel momento in cui, e quindi immediatamente alla maggiore età, nel momento in cui l'istituto ha acquisito questo dato economico e quindi può coordinare, praticamente completare lo stato del soggetto. Dobbiamo partire da un presupposto, e cercherò anche di essere estremamente essenziale, perché ovviamente la legge ha effettuato una semplificazione sotto un profilo economico, ha voluto assolutamente garantire al soggetto una situazione di tranquillità economica, ma è ovvio che il soggetto in questa condizione, con le modalità di cui abbiamo parlato, resta in possesso di un verbale da minorenne, cioè un verbale relato a 12 anni, a 15 anni, a volte anche molto precedenti. Ora è chiaro che nel momento in cui è partita la legge 114/2014, probabilmente l'interesse per le provvidenze economiche era, io ritengo, più importante, e comunque importante. Oggi però c'è una maggiore attenzione all'inserimento sociale, all'inclusione di questi ragazzi, di questi bambini. Ed è chiaro quindi che il verbale da maggiorenne diventa importante. Perché? Perché contiene una domanda, contiene anche la possibilità di avere una certificazione ai fini, per la legge 68 del 99, quindi ai fini delle iscrizioni alle liste di collocamento. Bene, quindi questo la legge non lo ha previsto, la legge ha un'altra finalità. Conseguentemente i soggetti nel momento in cui hanno compiuto i 18 anni, intendono avere un verbale sanitario aggiornato alla maggiore età con le tabelle, devono presentare una domanda, una nuova domanda di accertamento sanitario. Sembra quasi un paradosso, perché in realtà le prestazioni di maggiorenne, se sono stati ottemperati gli obblighi, no, di comunicazione e dati socio-economici, sono già in possesso di questi soggetti. Loro hanno già tutte le previdenze economiche che la legge assicura al compimento della maggiore età, ma sono in possesso di un verbale sanitario da minorenne. Ecco che allora possono presentare una domanda e ottenere così una visita, traduciamola, da maggiorenne, cioè una visita che attesti, quindi una domanda di, è una domanda di vita civile, è una domanda di cecità, è una domanda di legge 68, possono presentare una domanda di legge 68 del 99 direttamente, che attraverso la quale possono avere anche quella certificazione utile ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento. E questa è la prima precisazione che dobbiamo fare. Un'ulteriore precisazione, e poi mi fermo e poi vediamo anche gli altri interventi. Chiaramente l'indennità di frequenza per disposizione normativa è un'indennità che in un certo senso cessa per legge al raggiungimento della maggiore età. Ora, nonostante l'articolo 25, il comma 5, consente, sempre della stessa legge, consente ai titolari dell'indennità di frequenza di presentare in via amministrativa, 6 mesi prima del compimento della maggiore età, una domanda, no? Per continuare a perseguire il beneficio della frequenza, no? Fermo restando che questi soggetti sono comunque, saranno chiamati a visita alla maggiore età necessariamente. Questo tipo di misura, che ha avuto un grande impatto all'inizio e quindi rispetto alla quale l'istituto è venuto fuori con un messaggio, ha avuto una scarsa applicazione, e vi dico per quale ragione fondamentale. Perché tutti i casi di indennità di frequenza, nei casi che abbiamo segnalato, non sono stati confermati. Cioè i casi di indennità di frequenza spesso sono accompagnati da situazioni di lievi difficoltà che non si traducono alla maggiore età in una pensione da maggiorenne da invalidità totale. Quindi nei casi che abbiamo avuto, abbiamo spesso avuto sostanzialmente degli indebiti, cioè abbiamo avuto dei soggetti che hanno percepito una prestazione nella maggiore età, la visita è avvenuta un paio di mesi dopo la maggiore età, nel momento in cui il verbale non ha confermato l'invalidità totale, queste prestazioni sono state recuperate dall'istituto. Quindi è un istituto che ha avuto, meno male dico io, scarsa applicazione, perché vuol dire che i casi più lievi di difficoltà sono casi che si risolvono alla maggiore età. Invece una cosa che voglio fare, una precisazione che voglio fare e poi andiamo avanti, è che chiaramente l'indennità di frequenza ovviamente presuppone che il soggetto frequenti la scuola. Ora, la frequenza è riferita all'obbligo scolastico, quindi partiamo dalla parte ovviamente dei bambini dell'asilo, compresa da 3 anni, poi abbiamo la scuola dell'obbligo di primo grado, di secondo grado, arriviamo a 16 anni. A partire dal 16 anni in poi, in realtà queste provvidenze economiche vengono conservate, però in questo caso il genitore, se partiamo gli ultimi 2 anni della scuola superiore, deve fare e deve presentare alla sede proprio un certificato di iscrizione scolastica del minore. Questa è una cosa in cui tutti poi un po' ci sia un po' di confusione nei genitori, nel senso che fino a 16 non c'è problema, viene percepito, c'è la scuola, quindi non ci sono, ogni anno c'è questa indicazione, normalmente no, il primo anno c'è un obbligo di comunicazione all'INPS nel momento in cui si cambia la scuola, ma dal primo al quinto anno non cambia scuola, la prestazione viene praticamente erogata, salvo il periodo di sospensione del periodo della pausa estiva, ma anche in quel caso c'è la possibilità di percepire. Ma a partire da 16 anni, questo è quello che voglio dire, invece serve una cosa in più, è necessario che i genitori presentino proprio all'inizio dell'anno l'iscrizione scolastica, veramente la frequenza, in modo da assicurare la continuità della prestazione fino al 18° anno di età. Punto.
Bene, chiaro. Dunque, abbiamo un altro caso da sottoporle di un ascoltatore. Allora, leggo questo messaggio. Mio figlio ha una grave patologia fin dalla nascita. L'ultimo verbale, che risale al 2009, ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento. La commissione allora ha indicato come revisione proprio il mese del compimento della maggiore età, che è a novembre 2024. Che cosa devo fare? Dobbiamo chiedere una nuova valutazione oppure sarà convocata revisione?
Allora, revisione. La revisione è stato oggetto di enorme dibattito anche con il coordinamento generale medico legale dell'istituto. Per quale ragione? Perché la prima, la più ovvia, partiamo dal caso negativo, una revisione di un'indennità di frequenza, prestazione che cessa alla maggiore età è assolutamente inutile, perché l'indennità di frequenza o la fai a 10 anni, 12 anni, o non ha più senso farla a 14, 15 anni. E quindi non ci sono, i medici si stanno indirizzando in questo senso, per cui è stato stabilito che per quanto riguarda la frequenza, eventuali revisioni devono essere poste in maniera estremamente antecedente rispetto alla maggiore. Per quanto riguarda invece i casi più gravi, che sono relativi invece all'indennità di accompagnamento, le revisioni da qualche anno e su indicazioni date dal coordinamento generale, se è necessario che vengano poste, sono normalmente stabilite nei 6 mesi precedenti. Perdonatemi, lo dico meglio, non possono esserci revisioni nei 6 mesi precedenti alla maggiore età. Quindi o una revisione è stata stabilita l'anno prima per quanto riguarda la maggiorazione, o altrimenti queste revisioni sono revisioni che stanno per essere riviste dall'istituto, nel senso che sono un campione che viene individuato perché vengono sostanzialmente messe in coda e quindi perché vengono considerate praticamente revisioni che nel momento in cui sarà necessario potranno essere effettuate, ma che non hanno senso. Quindi le revisioni all'interno dell'istituto sono revisioni oggi tutte programmate nei 6 mesi precedenti, perdonatevi, non possono andare oltre, prima si fermano i 6 mesi, è un periodo di interregno, diciamo, no? Non ci sono revisioni. Se una revisione è programmata in questo periodo, è una revisione che sostanzialmente l'istituto non effettuerà. Quindi, per quanto riguarda la situazione dell'indennità di accompagnamento di questo bambino e del 2024, io credo che il ragazzino non sarà chiamato a visita di revisione. Diversamente il ragazzino invece potrà, come abbiamo già detto, effettuare una domanda di guerra civile per ottenere, per la legge 68, cioè può fare domanda di ottenere quello che la legge 68 è un verbale da maggiorenne. Il caso del bambino è addirittura stato programmato a novembre del 2024. Bene, si vede che è una revisione programmata molti anni fa, perché le indicazioni di quest'ultimo periodo sono chiare, non ci sono revisioni di frequenza assolutamente, proprio perché è una prestazione che finisce per l'accompagnamento comunque l'anno prima, devono chiudersi entro l'anno precedente al compimento della maggiore.
Ah, ecco, appunto, quindi è un po' atipica come cosa. Bene, grazie intanto alla dottoressa Magazzù. E torno da Mario Girardi per sottoporle un altro caso particolare. Leggo anche questo, naturalmente. Mia figlia 2 anni fa ha ottenuto anche la pensione oltre all'indennità di accompagnamento. Non c'è stata nessuna visita. Ora vuole iscriversi alle liste di collocamento, ma quando ha chiesto la valutazione della legge 68 del 1999 le hanno detto che prima doveva ottenere il verbale di invalidità da maggiorenne e per il momento ci siamo fermati.
No, appunto, come dicevo, prima un piccolo completamento a quello che diceva la dottoressa Magazzù, siccome ci arrivano spesso questi quesiti. Sì, e allora il mio cioè quando viene fissata la revisione a una determinata data o un determinato anno, dipende anche dal tipo di comunicazione che ricevono dai patronati o da chiunque altro, insomma, e ci scrivono: oddio, il mio verbale oppure il verbale di mio figlio scade in quel momento. Cioè, non è vero, non scade niente. Appunto, sempre la legge del 2014 diceva se è prevista la revisione, ma l'INPS non ti chiama, il verbale continua tranquillamente a produrre i suoi effetti, sia economici sia di altro tipo, e quindi non ci si deve preoccupare da questo punto di vista, non scade niente, il verbale rimane valido. Venendo al quesito di cui mi dicevi, come accennava prima la dottoressa Magazzù, la riforma del 2014 è incompleta perché ha badato soprattutto all'aspetto economico, ma l'altro elemento di avere poi una documentazione che riguardi la condizione di maggiorenne non è stata prevista, quindi non è stato previsto anche nelle situazioni in cui la persona non deve essere chiamata a visita per continuare a percepire le proprie provvidenze, basta che mandi la P70, non è stata prevista una sostituzione, considerata che sono condizioni che non possono migliorare sostanzialmente, sono, come si dice, ingravescenti o comunque non suscettibili di miglioramento, ma comunque non è stata prevista la sostituzione con un verbale da maggiorenne, e quindi purtroppo bisogna fare una nuova domanda per poter ricevere anche la potestà regolamentare dell'INPS non può arrivare a forzare la norma oltre questo limite e concedere un verbale da maggiorenne, bisogna fare la domanda. E allora la domanda è: importante avere un verbale da maggiorenne per il discorso della legge 68 e dell'inserimento nelle liste speciali di collocamento, quindi perché anche la tipologia di valutazione da maggiorenne con la percentualizzazione e le altre indicazioni è importante anche per la posizione nella graduatoria delle liste speciali di collocamento, che partono per esempio dal 46% di invalidità, altrimenti sotto non si viene iscritti. Comunque anche per coloro che sono in condizioni di maggiore gravità è bene avere questo verbale per da maggiorenne, per la considerazione del collocamento ammirato e così via, ma ci sono anche altri aspetti per cui è utile e importante avere un verbale da maggiorenne. Per esempio, abbiamo avuto più segnalazioni di difficoltà da parte di una persona maggiorenne a chiedere le esenzioni alle ASL, le esenzioni dalle spese sanitarie, specialistiche, e che sono esenzioni totali nel caso di particolare gravità, perché appunto erano in possesso di un verbale da minorenne. E quindi per tanti, e questo è un esempio, ma ce ne sono altri, insomma, anche di carattere previdenziale, in cui è importante avere il verbale da maggiorenne. Ancora oggi, per considerata la normativa vigente, non c'è altro modo di ottenerlo, il verbale da maggiorenne, se non presentando una nuova domanda.
Allora, sì, sì, ecco, sì, infatti volevo chiedere alla dottoressa Magazzù.
È così, esattamente così, soltanto nei casi di indennità di frequenza, riconosciuta però dopo il sedicesimo anno, nel verbale può essere prevista una percentualizzazione dell'invalidità, ma per l'ufficio di collocamento è necessario un verbale da maggiorenne aggiornato. Allora, è chiaro, la legge 104 ci ha fatto anche questa seconda cosa a cui accennava Girardi, no? Mentre prima la revisione comportava la scadenza del giudizio, no? Della validità del verbale, con la legge 114 in realtà questo verbale continua ad avere efficacia, in vigenza di revisione, fino al momento della convocazione a nuova visita di revisione. Quindi fino a quel momento quel giudizio è perfettamente valido. Questo è valido ai fini dei benefici, è valido ai fini della 104, è valido a tutti gli effetti. Ma l'aspetto economico ha prevalso nella ratio di questa norma, quindi sì, il riconoscimento delle prestazioni dei maggiorenni, sì, la massima semplificazione, Il verbale sanitario, che è un atto pubblico, insomma, resta la data in cui è stato redatto, forse a 9 anni il bambino, 10 anni, 12, 13. Chiaramente è un verbale redatto per un soggetto minore che per avere possibilità di, poi di accesso a quelli che sono i benefici non economici, gli ulteriori benefici di legge, richiede una valutazione da maggiorenne e quindi una nuova domanda di vita civile per ottenere un verbale da maggiorenne. Questa è una cosa a cui neanche il potere regolamentare ovviamente dell'istituto non poteva prevalere su quella che era la norma di legge che ha dettato nel 2014, è stata una legge di importantissime semplificazioni. Ricordo a tutti che fino al 2014 le prestazioni sottoposte a revisione, alla data di revisione, venivano sospese economicamente, venivano sospese, quel verbale non aveva più effetto. E se poi la revisione si svolgeva dopo 1 o 2 anni, il soggetto restava privo di prestazione. Al contrario, con la legge 114, questo verbale diventa ultraattivo fino a quando? Fino a quando un nuovo accertamento non viene espresso. E se non viene espresso alla data di revisione stabilita, ma un anno dopo, 2 anni dopo, non ha alcuna importanza, il soggetto continua nello status e soprattutto non ha nessun documento sotto un profilo economico importante, ma anche sotto il profilo dello status, per quanto riguarda tutti i benefici di legge. Questa è la vera riforma della 114. Questo era l'obiettivo della 114. Le semplificazioni poi sono state, con l'articolo 25,6, sono state aggiunte queste semplificazioni per i maggiori, nei limiti massimi in cui si poteva agire. Ovviamente non si poteva dare invece ultraattività a un verbale che comunque era stato redatto in un momento e a pubblico in cui il soggetto era minore.
Grazie dottoressa Magazzù. Cambiamo un attimo argomento e andiamo a riprendere un aspetto invece che è stato accennato in premessa da Mario Girardi, dal Presidente. Ne parliamo con Francesca Baldasso, che è già stata nostra ospite in questa trasmissione quando abbiamo approfondito il tema dell'amministratore di sostegno. E ricordo che la dottoressa Baldasso è la referente di PICOS, una cooperativa che supporta ed affianca le persone, le famiglie, appunto, per la procedura di nomina dell'amministratore di sostegno. A 18 anni ognuno acquisisce infatti la capacità di agire e poi ci spiega in parole semplici cosa significa da un punto di vista anche giuridico. Ci possono essere però dei minori che non saranno pienamente in grado di autodeterminarsi. Abbiamo già trattato quindi di amministrazione di sostegno e di interdizione, ma continuiamo a raccogliere anche molti timori da parte dei familiari. Un timore per il procedimento, un timore per la responsabilità, per la gestione. Oltre a questi spunti, parto con una domanda secca. Bisogna proprio farlo, cioè bisogna farlo subito al 18° anno di età, dottoressa Baldasso?
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto.
Buon pomeriggio.
Nessuno, nemmeno il codice civile stabilisce che c'è l'obbligatorietà di addivenire a un procedimento di tutela, qualunque esso sia. Nel nostro ordinamento giuridico noi abbiamo tre tipi di ordinamenti, di strumenti giuridici di tutela. Da una parte l'interdizione, abbiamo l'inabilitazione e poi abbiamo l'amministrazione di sostegno. Pertanto io non dirò mai che c'è l'obbligatorietà da parte del soggetto di addivenire a una forma di tutela nei suoi confronti. Io dico sempre quando faccio i colloqui che bisogna capire se vi è l'opportunità di doverlo fare oppure no. E l'opportunità, anche da tutti i discorsi che io sentivo prima, dalle risposte, dalla complessità anche nell'azione rispetto all'invalidità civile o altre esigenze, è chiaro che quando io mi ritrovo di fronte a una persona che ha un'incapacità nell'autodeterminarsi, beh, allora l'opportunità qui, ci sta tutta rispetto a una forma di tutela. Che io poi possa pensare, chiaramente io agisco in un ambito che è quello del Tribunale di Treviso, laddove tutta una serie di buone prassi sono state poste in essere, così come tutto sommato al Tribunale di Venezia e comunque al Tribunale del Veneto. Mi rendo conto che l'Italia non è tutta uguale, i tribunali non rispondono in maniera uguale alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno. È volontaria giurisdizione, per cui non è necessario in un procedimento di amministrazione di sostegno addivenire per forza a un legale, dare mandato a un legale per arrivare alla nomina di amministratore di sostegno. Tuttavia, mi rendo conto che in alcuni tribunali questo ancora è prassi consolidata. Nel nostro assolutamente no, uno addirittura può anche stamparsi il ricorso che appare nel sito del Tribunale di Treviso e avviare il procedimento. La grande differenza tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno sta in questo: io al compimento del 18° anno di età divento non solo, lo ero già dalla nascita, una personalità giuridica, divento anche una personalità di azione, cioè posso agire e mi rendo responsabile di quello che faccio o di quello che non faccio. Ed è qui il tema importante, cioè il tema della responsabilità. Allora, che io sia in grado di autodeterminarmi o che io non sia in grado di autodeterminarmi, comunque sia il compimento del 18° anno di età, io mi assumo delle responsabilità giuridiche di azione. Io posso essere in grado di compiere le cose in maniera corretta, posso essere per patologia non in grado di fare questo. A quel punto necessito di qualcuno che mi possa aiutare. L'interdizione è residuale nei nostri tribunali, tuttavia alcuni tribunali ancora la pongono in essere. Se io vedo il tribunale di Treviso, se anche io dovessi instaurare o richiedere un procedimento di interdizione, buona prassi del tribunale di Treviso è quella di dire: io prima valuto se in amministrazione di sostegno posso comunque adempiere a tutte le forme di tutela nei confronti dell'assistito. Dopodiché, se proprio diventa indispensabile il procedimento di interdizione, lo valuterò in momenti successivi. Pertanto, noi ad esempio abbiamo tantissime prassi di procedure avviate al 17° anno di età in virtù del compimento della maggiore età. Per cui, ad esempio, da noi che nel giro di 3 mesi, da quando deposito l'istanza, posso avere la nomina dell'amministratore di sostegno, io ne ho fatte la scorsa settimana, ne ho fatte un paio, ragazzini che dal 17° adesso arriveranno al 18°. Che poi avranno il suo amministratore di sostegno, mamma, papà, è una valutazione familiare, ma che permette poi la continuazione della tutela del soggetto. Sappiamo che è ben diversa l'interdizione dall'amministrazione di sostegno, no? Sì, sono prassi completamente diverse, ma anche i contenuti sono diversi, perché la capacità di azione viene mantenuta nel momento in cui io sono in grado di elaborare delle buone prassi, nel momento in cui io sono interdetto, questa capacità di azione mi viene chiaramente stroncata. Sono due
Certo,
procedimenti diversi.
diversi. C'è un altro timore, se non fastidio addirittura, espresso da tante famiglie, che è quello verso la rendicontazione delle spese sostenute per i figli. Hanno ragione? Possiamo sperare che cambi qualcosa in futuro?
Dobbiamo sperare che cambi qualcosa in futuro. La buona prassi del Tribunale di Treviso, ad esempio, così come quella dei tribunali del Veneto, è quella che i giudici tutelari, ed è uno degli spauracchi dei familiari, non vogliono vedere scontrini di supermercato, di vestiario, di macellaio, di altro. Lì c'è un importo forfettario che è stato stabilito di circa 600 euro al mese. Perché comunque si è capito che la persona deve mangiare, deve vestirsi, insomma, deve essere seguita in maniera adeguata, e laddove non occorre presentare prezze giustificative. Se poi io invece metto mano al conto del ragazzo, che il ragazzo naturalmente dovrà avere un conto intestato solo a se stesso, chi lo gestisce l'amministratore di sostegno, e mi serve per altre tipologie di spese, presenterò le pezze adeguate. Se pago un ciclo riabilitativo come è giusto che sia con i soldi del ragazzo, presenterò le fatture del ciclo riabilitativo. Se vado oltre e il ragazzo compartecipa alle spese di casa intese come utenze, vabbè, presenterò le utenze. Non presento certo scontrini. Qui però dipende sempre da quella che è stata l'imposta, da quella che è l'impostazione dei giudici tutelari. Io una volta mi sono trovata, perché ero stata nominata amministratore di sostegno di un caso che era fuori regione, e lì il giudice voleva vedere i singoli scontrini. Ma sto parlando di anni fa. Io ormai immagino, ho fatto un incontro a ottobre scorso nel seguito del convegno dell'Orsa, con tantissimi familiari che provenivano dalle diverse parti italiane, e un po' si è tolto questo spauracchio. Anche loro, molti giudici arrivano ad avere il cosiddetto importo forfettario per queste spese minute. È vero una cosa, che il discorso non tanto degli scontrini, ma tanto dei rendiconti. Il rendiconto è un obbligo, può essere un obbligo semestrale, può essere un obbligo annuale, dipende da quello che ci sta scritto nel decreto di nomina. Attenzione che molti giudici, ma perché viene prescritto anche nel codice civile, dicono nel decreto di nomina che entro 60 giorni deve essere redatto l'inventario in forma semplificata, per cui non certo un inventario notarile. L'inventario in forma semplificata è quello che mi permette poi di dare l'assoluta contezza di quello che c'è sul piano patrimoniale del soggetto stesso, perché io posso anche avviare procedimenti che per un motivo di privacy sono lacunosi sul piano patrimoniale. Con l'inventario in forma semplificata io do lo specchio esattamente al giudice tutelare rispetto al quale parto con questa mia amministrazione di sostegno. Il rendiconto è obbligatorio, chi non lo fa pena omissione atti, voglio dire, da noi ad esempio al terzo anno si va spediti con segnalazione in procura.
Bene, allora torno un attimo velocemente alla dottoressa Magazzu, chiedendole proprio di aiutarci a contrastare un fraintendimento diffuso. Cioè, è vero che INPS richiede l'interdizione o la no nomina di un amministratore di sostegno?
No, ovviamente è un'assoluta falsità, ma peraltro è contralegge, direi, qui l'avvocato ci ha appena proceduto, no? L'amministratore di sostegno è una figura di aiuto, no? Nei casi di soggetti che si trovano in difficoltà, che può addirittura essere chiesto dal minore o dall'interdetto o dall'inabilitato, e altrimenti legittimati a chiedere questa figura, quindi la possibilità della nomina, sono dei soggetti che sono gli stessi soggetti previsti per l'interdizione, quindi sono il coniuge, la persona stabilmente convivente con il ragazzo, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado. L'istituto non entra assolutamente in questo tipo praticamente di vicenda, non potrebbe farlo per legge, peraltro. Ok? Quindi non so neanche da dove venga fuori
Questa
un'eresia di questo
confusione.
tipo. È un'eresia, veramente un'eresia. L'istituto è spesso all'interno di tante attività decisionali, ma non su questo. Peraltro aggiungo, tutte le provvidenze minori sono provvidenze che da qualche anno vengono erogate da parte dell'istituto in libretti nominativi, in conti nominativi intestati esclusivamente al minore. Non è possibile avere un conto contestato maggiore minore, intendiamoci. Questo nasce proprio per dare la massima garanzia, no? al soggetto rispetto a questa possibilità, a questa eventualità, e che continua anche nella maggiore età, che poi, come ci aveva anticipato l'avvocato, comporterà un obbligo di inventario, no? rispetto a quello che è lo stato patrimoniale del soggetto. Ma non c'è una totale, completa responsabilità del soggetto e c'è un'assoluta, ma, totale mancanza di gerenza, direi, sotto il profilo economico, non soltanto da parte dell'INPS, ma anche una tutela rispetto a quelle che sono le provvidenze che il ragazzo prende in virtù delle pensioni a carico dell'INPS. Intendiamo dire, moltissimi, abbiamo casi che ci vengono segnalati di bambini sottratti alla patria potestà, quindi in cui c'era un conto nominativo intestato il minore, ma che la disponibilità poi era del genitore. Nel momento in cui il bambino passa in una casa famiglia, passa in un istituto, la prima cosa che l'istituto chiede, passa in un istituto di cura, no? La prima cosa di cui l'istituto, nel momento in cui c'è questo passaggio che ci viene comunicato, no? Perché viene nominato a volte viene nominato praticamente una figura di sostegno, un tutore per questi bambini, noi chiediamo immediatamente di avere conferma di quelli che sono gli estremi dei conti correnti in cui continuano ad essere pagate, erogate le prestazioni e chi ha la gestione di questi conti, che prima erano in capo al genitore a cui poi il bambino è stato sottratto, cioè una delle prime cose su cui.
Sentiamo più la dottoressa Magazzù.
Dico, questa è una delle
Eccoci.
prime cose su cui facciamo la massima attenzione. Questo voglio dire, no? La tutela del bambino. Quindi, assolutamente, tornando alla domanda, l'istituto non può per legge farsi titolare di qualsiasi promozione di una situazione di nomina di un amministratore di sostegno, di un tutore o di un curatore. Assolutamente. Non è tra i soggetti legittimati per legge a poter proporre questo ricorso, che è un ricorso di volontà di giurisdizione, come ci dicevano, e che può essere proposto al limite dal minore prima del raggiungimento della maggiore età o dai soggetti individuati tassativamente per legge. col consenso, ovviamente, nei limiti in cui questo consenso si può esprimere.
Perfetto, non so se la dottoressa Baldasso voleva aggiungere qualcosa a riguardo.
Sì. Per quanto riguarda il discorso dei minori, chiaramente non possiamo arrivare alla nomina di un amministratore di sostegno, ma dobbiamo arrivare per forza di cose alla nomina di un tutore per i minori. È assolutamente corretto il fatto che poi ci sia l'istituzione di un quadro patrimoniale che sia scritto solo ed esclusivamente al soggetto minore e vincolato all'ordine del giudice. Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno, mi dà in là la dottoressa quando mi dice noi come INPS non entriamo, però c'è un problema, perché nel momento in cui io ti erogo una provvidenza economica e ti dico che tu devi aprire un conto intestato solo a te stesso, lì mi casca il palco, perché molti dei nostri ragazzi non sono in grado di esercitare un atto negoziale di questo tipo, come l'accedere a un conto corrente, capire il senso di un concetto MIFID o cose di questo genere. A volte facciamo fatica anche noi, ma è lì chiaramente scatta l'opportunità di dire bene, lo facciamo, ma lo facciamo con l'ausilio di un amministratore di sostegno.
Perfetto.
Sì, certamente. Volevo dire questo, che anche durante l'erogazione delle prestazioni da minori, no? Viene chiesto al genitore che apre il conto per il bambino, no? Nei casi di tutela, di l'apertura di un conto corrente, di un libretto intestato nominativamente al minore, che sia ben chiaro, cioè anche nella fase pre raggiungimento della maggiore età c'è un vincolo per cui le prestazioni ai minori vanno erogate su libretto, sui conti correnti intestati al minore. Non c'è più la possibilità di avere, va bene, un conto intestato maggiorenne e minorenne, e quindi poi lo stato patrimoniale diventa importante, perché poi c'è, no, che cosa c'è? È importante nel momento in cui si arriva alla maggiore età, nei casi in cui arrivi una forma di assistenza, no? Un amministratore, come diceva prima l'avvocato.
Perfetto. Ultima domanda veloce invece a Carlo Giacobini. Al compimento della maggiore età, l'assegno unico e universale, quello che ha preso il posto degli assegni familiari, continua ad essere erogato? Carlo, non so se ci ascolta. Si deve smutare, eccoti.
L'assegno unico e universale, vi ricordo che ha tre sostanziali graduazioni. Vado via velocemente anche perché i tempi sono tiranni.
Finiti. E... sì, siamo un po'
sono finiti. Ricordo che l'assegno unico e universale ha tre graduazioni, diciamo. Una fino ai 18 anni, una dai 18 ai 21 e oltre i 21 solo nel caso appunto di invalidità, di disabilità. Sì, continua ad essere erogato, ovviamente per legge è graduato in modo differente rispetto all'età precedente, cioè a prima dei 18 anni di età.
Benissimo, okay, e allora quindi... grazie mille a Carlo. Volevo passare la parola anche a Mario Girardi, al presidente, per la chiusura.
Molto brevemente, perché appunto è tardi. Abbiamo capito che la grandissima parte delle azioni da compiere deve essere compiuta appunto quando sono compiuti i 18 anni, che sia solo l'aspetto economico, che si debba fare una domanda di visita collegiale, sia per l'amministrazione di sostegno e così via. Però è opportuno fin da prima per le famiglie, per le persone interessate, prepararsi e quindi predisporre la documentazione necessaria di carattere sanitario, economico o di altro tipo, per esempio per l'amministrazione di sostegno, e rivolgersi, non improvvisare, non affidarsi alla prima informazione, specialmente sulla rete o fesserie del genere. Rivolgetevi alle maggiori associazioni, ai patronati, alle maggiori associazioni di categoria delle persone con disabilità che hanno l'esperienza necessaria, all'INPS stesso e a istituzioni come PICOS che sono preparate sul tema. Quindi a modo da arrivare a questo passaggio con tutta la consapevolezza necessaria e compiere gli atti che sono da compiere tempestivamente per evitare spiacevoli interruzioni, situazioni di complicazione per la vita delle persone. Io ringrazio tantissimo le nostre ospiti che sono scese nei dettagli, però mantenendo un aspetto di chiarezza importante. Grazie.
Grazie allora a Mario Girardi, presidente dell'Agenzia Iura, e a Carlo Giacobini, direttore dell'Agenzia Iura. Grazie mille alle ospiti che sono intervenute, Angela Magazzù, Direzione Generale Assistenza e Invalidità Civile di IMSS, e Francesca Baldasso, PICOS Treviso. E allora l'appuntamento
grazie
con Iura, grazie mille, grazie veramente.
Grazie a voi.
Buon lavoro, e l'appuntamento con Iura torna il prossimo, mercoledì del mese.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.